Ecco, è cominciata la regata.
Radio Redancia.
Radio Redancia.
Benvenuti a un nuovo podcast di Radio Redancia. Come avete sentito dalla parte iniziale, parliamo di navigazione a vela. Cercheremo, attraverso interviste e racconti dei partecipanti, di trasmettervi un po' delle emozioni che abbiamo vissuto nell'ultimo anno, un anno di intensa attività di uscita in mare per la nave scuola Leon Pancaldo, di cui l'associazione Il Barattolo è armatrice. Ad uscite in mare e regate per imbarcazioni storiche hanno partecipato ospiti delle strutture del gruppo Redancia e dell'ASL 2 Savonese.
Storia sino a capo da pascia e su tutti il mondo gracaro come un tempo tu te faro ma ne te coffre tu te morde o te giascia te spia o te ne morde e o beia se tu pensa meca e o vede o risce la seca.
Ci presenta l'attività dell'associazione di volontariato Il Barattolo la presidentessa Daniela Minetti.
Il Barattolo è un'associazione di volontariato che fa parte del gruppo Redancia. Ha sede a Varazze e nasce nel 1996 per la difesa dei diritti degli ospiti delle comunità terapeutiche e psichiatriche, allo scopo di promuovere la lotta allo stigma e dando voce e spazio agli stessi pazienti attraverso iniziative ed attività volte alla sensibilizzazione riguardo alla tematica della salute mentale. A questo fine il Barattolo, da alcuni anni, organizza uscite in mare con i pazienti psichiatrici, offrendo loro il beneficio della navigazione, attraverso l'utilizzo di due imbarcazioni. Una in particolare è la famosa nave scuola Leon Pancaldo, di cui il Barattolo dal 2017 ha acquisito l'armatorialità. La Leon Pancaldo è di proprietà dell'Istituto Nautico di Savona, Ferraris e Pancaldo, e nel corrente anno, grazie alla collaborazione con l'azienda SLAM, il catch è stato totalmente ristrutturato, è pronto per nuove navigazioni e ulteriori progetti a scopo didattico e sociosanitario. L'associazione, pertanto, con l'utilizzo della Leon Pancaldo, si pone l'obiettivo di coniugare l'esperienza terapeutica del mare con l'acquisizione sia di conoscenze specifiche di navigazione, sia di quelle legate più direttamente all'ambiente marino. Dal 2018, con la nave scuola, si sono realizzate diverse uscite in mare dedicate ai pazienti assistiti dalla S2 Savonese, sia del Dipartimento di Salute Mentale, sia del reparto di pediatria dell'azienda sanitaria della nostra provincia. Tali iniziative fanno parte del più grande progetto a gonfie vele, dove la Leon Pancaldo rappresenta un'impagabile location per le opere di arte irregolare, create dai nostri pazienti e dagli artisti del territorio.
Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane, densi tu du vali, a se mostrani, e a neta na punto, cotelo agu, e a monta la seu che resto dio, o diavolo in se, o sega effetto nio, ne shortimo da uma, pesci guai o se d'audria, a fontana di cumbi, tacca de pria.
Con un equipaggio di operatori, pazienti e appassionati di navigazione a vela, la nave scuola Leon Pancaldo ha partecipato dall'11 al 13 giugno 2021 al primo Capraia Sail Rally, regata per barche a vela d'epoca.
Vuoi che tu lo assu preferisci alla figlia di famiglia o di buon che tipo a mia le senso algum dum.
E anda, e anda.
L'isola di Capraia è situata all'imbocco del canale di Corsica, del canale di Piombino, i bracci di mare che collegano il Mar Ligure con il Mar Tirreno. Si trova a 64 km da Livorno e a 31 dalla Corsica. È l'isola dell'arcipelago toscano più lontana dalla terraferma, trovandosi più vicina alla costa orientale della Corsica che alla costa toscana. Ascoltiamo alcune delle voci dei partecipanti alla regata, in cui la nave scuola Leon Pancaldo ha ottenuto un piazzamento di assoluto rispetto. Allora, buongiorno Andrea.
Buongiorno Claudio.
Raccontami un po' questa giornata bellissima.
Beh, intanto il tempo è stupendo. La barca è favolosa, l'equipaggio anche, va tutto per il meglio.
E il luogo, il posto è bellissimo.
Il luogo è bellissimo, stupendo, bello, veramente bello. Vale la pena.
Grazie Andrea, vediamo le barche che cominciano a prepararsi. Ecco Fabio, buongiorno.
Buongiorno.
Si prepara la barca per salpare.
Assolutamente. Stiamo montando i numeri di regata, prua.
Ecco.
E tra poco ci siamo.
William, buongiorno. Allora,
buongiorno.
Si prepara il veliero per salpare. Che ne pensi? Com'è stata la giornata?
Una bella giornata, abbiamo dormito bene, ci siamo svegliati in questo posto meraviglioso, natura incontaminata, paesaggi mozzafiato, il mare, soprattutto il mare.
E che mare?
Un mare pulitissimo, trasparente, calmo, che dà pace.
Grande, grazie William, ci vediamo poi dopo.
A dopo.
La regata si è svolta in condizioni di mare ideali. Durante la regata abbiamo avuto modo di osservare come l'equipaggio deve essere rapido e coordinato nell'eseguire le manovre necessarie. In una regata i compiti dello stratega e dello skipper sono fondamentali. Occorre seguire una rotta, tener conto della forza e della direzione del vento, seguire attentamente le rotte delle altre imbarcazioni per evitare collisioni e cercare percorsi più vantaggiosi.
Radio Redancia.
Radio Redancia.
William e Andrea, che hanno partecipato alla regata, hanno intervistato Roberto Carrozzino, lo skipper della Leon Pancaldo.
Com'è nata la passione per la barca a vela e per il mare?
Beh, nascere in Liguria sicuramente è un elemento determinante, perché sembra una regione che ti spinge ad andare sul mare, come dire, i monti alle spalle che ti invitano a percorrere nuove strade, nuovi itinerari su un ambiente così limitato e sconfinato. Indubbiamente avere sotto gli occhi una distesa così grande di acqua invita a pensare di come percorrerla e poter in qualche modo governare anche quello spazio e poter andare dove si vuole.
Che cosa è importante all'interno di una barca per creare un buon team?
Un buon team su una barca a vela non ha altro che le stesse regole che può avere a terra, quindi rispetto per gli altri, fare il proprio che si deve fare con coscienziosità, attenzione, vivere in armonia e cercare di gratificarsi delle cose che si hanno a disposizione e che si vedono tutti i giorni e che si conquistano piano piano.
Dottore, come si vive a bordo di una barca a vela durante una traversata che dura più di un giorno?
A bordo di una barca a vela si vive in una maniera molto particolare rispetto a quando si è a terra. Ogni cosa ha il suo tempo, ogni cosa ha la sua modalità. Anche solo un pasto, cosa che è ordinaria quando si è nella propria abitazione o in strutture a terra, diventa un risultato. Un pasto caldo può essere una felicità particolare che a terra non si riesce a provare. Poter riposare, poter lavarsi, poter fare le cose ordinarie diventano elementi di grande valore e di grande conquista, con tutto uno scenario differente, una modalità diversa da quando si è a terra, una dimensione altra.
Dottor Carrozzino, vorrei sapere come si sente a pilotare una barca a vela.
La sensazione principale di quando si trova al timone di una barca a vela è la libertà. Io penso che sia una sensazione che per descriverla bisogna fare riferimento a esempi come il volo di un gabbiano, l'idea di essere in mezzo al mare col vento e la possibilità di spostarsi dove si vuole. Sicuramente è la parte più interessante di un viaggio, è proprio quella della sensazione di libertà rispetto a una dimensione così grossa come quella del mare, che consente di andare veramente verso posti sconosciuti e avventure così imprevedibili, ma verso le quali bisogna andare sempre con estrema attenzione e prudenza, proprio per non mettersi a rischio, ma godere di quello che ci riserva in una dimensione fantastica come quella del mare.
Dottore, mi spieghi questa cosa del diario di bordo della Leon Pancaldo, com'è nata?
Il diario di bordo della Leon Pancaldo a Caprai è nato su indicazione del comitato di regata, che aveva chiesto di compilare il diario di bordo, e grazie alla fantasia un po' di tutti, in particolare di mio fratello Riccardo, è nato un diario di bordo un po' scanzonato che è diventato una piccola caricatura di ognuno di noi e alla fine poi ha dato un risultato nel complesso divertente che invito tutti a leggerlo.
Tecnicamente come si è comportata la Leon Pancaldo durante la regata?
La Leon Pancaldo durante la regata di Capraia si è comportata molto bene, si è comportata molto bene la barca, si è comportato molto bene l'equipaggio, si è comportato molto bene il meteo, che ci ha consentito di vivere dei giorni assolutamente felici, spensierati, divertenti.
Dottor Carrozzino, consiglierebbe ad altre persone come noi, che era la prima volta che salivamo su una barca a vela, di provare la stessa esperienza, le stesse emozioni che abbiamo provato su Leon Pancaldo?
Sicuramente consiglierei a tutti di provare un'esperienza come un'uscita in barca a vela. E la barca a vela è una cosa che o la si ama o la si odia, come succede per molte cose nella vita, e quindi sicuramente poter essere a contatto con qualcosa che potenzialmente può diventare oggetto di grande amore è una esperienza che va provata.
I am sailing across the sea. I am sailing stormy waters to be near you.
Radio Redancia.
Radio Redancia.
Ed è sempre Roberto Carrozzino, lo skipper, a fare un bilancio della regata appena conclusa. Allora, eccoci qui con Roberto Carrozzino, lo skipper della Leopard Caldo in questa regata molto bella per noi, che non abbiamo mai fatto una. Com'è andata?
Va bene, perché le condizioni meteorologiche erano quelle che, se avessimo dovuto scegliere, avremmo scelto queste. Un po' di vento, ma non troppo, mare calmo, bella giornata di sole, un po' di competitività che non guasta, altrimenti la regata è inutile farla. È andato tutto bene, nessuno si è fatto male, ci siamo divertiti tutti, meglio di così non poteva andare.
E la Leopard Caldo si è comportata bene?
La Leopard Caldo si è comportata bene semplicemente per il fatto che ha fatto una grande cosa che secondo me poche altre barche in questo momento sarebbero in grado di fare, che è quella di ospitare questo tipo di iniziativa, e quindi questa è la cosa più importante. Poi probabilmente non siamo neanche arrivati tra gli ultimi, anzi, quindi per questo non
è nostra questa manichetta.
Benissimo, grazie.
Grazie a voi.
Terzo posto c'è Leopard Caldo, che abbiamo visto muoversi molto bene. Avanti.
Come avete sentito, la Leopard Caldo si è classificata al terzo posto assoluto. Davvero un ottimo piazzamento. In questo podcast diamo spazio anche ad un approfondimento tecnico, a cura di Gianfranco, su due temi fondamentali, la bussola e i metodi di navigazione.
Cominceremo a parlare delle bussole, spiegare i vari tipi di bussola. E per fare questo bisogna prima fare un breve accenno al magnetismo terrestre. Il magnetismo terrestre praticamente funziona come una pila, c'è un polo negativo e un polo positivo. Questi due poli convergono all'equatore, per cui gli epicentri di maggior magnetismo sono i due poli e l'equatore. E questo è importante perché in questo caso, quando si trova una nave a navigare presso il polo o all'equatore, la bussola non funziona più a causa del grande magnetismo che c'è di attrazione. Per cui la bussola va in crisi, si mette in orizzontale e non indica più nessuna, diciamo, direzione. Allora, i tipi di bussola sono due tipi. C'è il tipo di bussola a secco, che praticamente è stato poco usato, e quello che va per la maggiore, che è ancora tuttora in funzione, anche sulle barche da diporto, in misura ovviamente adeguata alla barca, e sono le bussole a liquido. Le bussole a liquido sono composte da una parte di acqua e da una parte di alcol. L'alcol viene aggiunto perché non congeli l'acqua. E praticamente questo è uno dei nei della bussola magnetica. Poi praticamente la bussola magnetica ha anche, diciamo, bisogno di tarature sovente, perché a causa del magnetismo terrestre bisogna ricorrere ogni tanto a tararla. Ci sono degli appositi tecnici che eseguono questo lavoro, però si può tarare anche la bussola stando un rad all'ancora, facendo girare la nave intorno all'ancora e rilevando un punto costiero, e questo permette di tarare la bussola, diciamo, modo proprio, ecco. Poi, per quanto riguarda la bussola, cosa possiamo dire inoltre? Che è montata sulle navi, ovviamente, le navi mercantili, le navi passeggeri, la bussola viene montata su un piedistallo che si chiama chiesuola. Questa chiesuola contiene anche, diciamo, dei magneti di compensazione della bussola. Ora, per far sì che la bussola rimanga sempre in orizzontale e non risenta del moto ondoso, viene montata su un mortaio con un sistema cardanico, in modo che nelle oscillazioni la bussola rimane sempre orizzontale. Poi sul mortaio viene montata la bussola, e sulla bussola viene montata la lidada. La lidada praticamente è una apparecchiatura montata sulla bussola che gira per 360 gradi. È formata da due diciamo barrette rettangolari con una fessura al centro, di cui una delle due ha anche un reticolo. Questo sistema serve per traguardare, per fare un rilevamento. In base al rilevamento e ai gradi della bussola siamo in grado di calcolare l'angolo e, diciamo, il rilevamento effettuato, no? Ecco. E questo praticamente è anche, questa chiesuola è fatta di legno, in modo da attuire un pochino diciamo l'influsso dei ferri della nave, perché anche i ferri della nave influiscono sulla bussola. Per questo motivo viene installata su questo, diciamo, piedistallo chiamato chiesuola di legno, no? E poi, diciamo, imbullonata al ponte della nave. Questa praticamente è diciamo la bussola. Però la bussola, come abbiamo detto prima, risente moltissimo delle zone dove c'è l'epicentro magnetico, i due poli, e poi l'equatore, perché i due, positivo e negativo, convergono sull'equatore e lì ci sono i tre epicentri, e qua la bussola non funziona più. Per ovviare a questo inconveniente hanno inventato, nel secolo scorso è stata inventata la girobussola. Però la girobussola, anche qua ci sono vantaggi e svantaggi, non ha bisogno di tarature, funziona perfettamente sia l'equatore che i poli, però funziona a corrente. Nel caso mancasse la corrente, la girobussola non funziona più. Altro fattore negativo della girobussola è l'alto costo e la complessità dell'apparato, che è piuttosto complesso. Tipi di bussola giroscopica sono, che vanno per la maggiore, fabbricati dalla Sperry americana o dalla Marconi inglese. Ma anche qua in Italia c'è la Caimi, no? Che fa anche carte geografiche, eccetera. E questo praticamente, abbiamo descritto i due tipi di bussola più la girobussola. La girobussola ovviamente non ha bisogno di tarature, però ha il lato negativo che va a corrente. E dall'altro canto c'è la precisione maggiore della girobussola rispetto alla bussola magnetica. Ecco. Per quanto poi riguarda invece, come dire, la navigazione, ci sono due tipi di navigazione. C'è la navigazione costiera e la navigazione oceanica. Allora, poi bisogna dire che ci sono altri due tipi di attuale navigazione. Quando si parte per un percorso, diciamo, in mare, tracciando un punto A di partenza, un punto B di arrivo, si traccia una rotta. Questa rotta può essere ortodromica o lossodromica. Per ortodromia, ovviamente, la navigazione è più complicata, perché innanzitutto bisogna applicare una trigonometria sferica, e poi diciamo che, siccome che bisogna tagliare i meridiani con tutti i meridiani con lo stesso angolo di rotta, abbiamo bisogno per fare questo di avvalerci anche dell'allostrodromia, se no non riusciamo a tagliare i meridiani con lo stesso angolo di rotta. Ecco, questo diciamo è una particolarità, e praticamente la prima cosa che si fa partendo dal punto A per il punto B, si parte, io parlo sempre come se oggi questi metodi sono superati perché ci sono i sistemi satellitari e quant'altro, ma queste cose comunque li segnano ancora al nautico, ovviamente, chiaramente, no? Per cui dal punto A al punto B si parte con il PS. Il PS è punto stimato. Praticamente noi partiamo da un punto A con un punto stimato, poi per una distanza che non deve superare i 500 km noi andremo sempre con questo punto stimato. Raggiunto determinate ore di navigazione in base alla velocità che calcoleremo e calcoleremo quanto abbiamo percorso, a questo punto siamo obbligati a fare le rette d'altezza. Non posso spiegare le rette d'altezza perché è una cosa piuttosto complicata. Le rette d'altezza furono scoperte da un comandante americano nel viaggio tra gli Stati Uniti e l'Irlanda nel 1837, 17 dicembre, però erano perfette. E ci fu un altro che le riprese, si chiamava Johnson, anche il Johnson difettava sia uno sulla longitudine, l'altro sulla latitudine. Poi un ammiraglio francese di nome Saint-Hilaire perfezionò il sistema. Oggi le rette d'altezza, rilevando almeno 4 stelle, danno la possibilità di avere la matematica precisione dove ci troviamo a qualsiasi punto di questo globo. Questa è praticamente la navigazione ortodromica. E poi la navigazione costiera, ovviamente si naviga rilevando dei segnali sulla costa, può essere un campanile, può essere un promontorio, un faro, qualunque cosa, ecco. E ci sono i rilevamenti, il rilevamento di uguale distanza, il rilevamento di uguale differenza di distanza, poi c'è il cerco capace, non so se conoscete il cerco capace, e ovviamente anche le isobate. Qualora, per esempio, ci troviamo in condizioni atmosferiche laddove non possiamo vederci di questi dati di rilevamento, noi applicheremo le isobate, che praticamente, sapendo i fondali, possiamo conoscere il monte che scende e sapere quel monte dove si trova, per cui sapremo anche noi dove ci troviamo. Ecco, questo praticamente in sintesi racchiude un po' anche, diciamo, il discorso della navigazione costiera.
Radio Redancia.
Dopo un'estate di intensa attività di uscita in mare con gli allievi dell'Istituto Nautico di Savona, la Leon Pancaldo ha partecipato dal 2 al 5 settembre alle Vele d'Epoca 2021, regata per imbarcazioni d'epoca che si tiene ogni anno ad Imperia, appuntamento fondamentale per le regate classiche nel Mediterraneo.
Il tattico nel 96 alla Cathy Stark a Palma de Mallorca. Questo è il loro passaggio, ha partecipato già in passato alle Vele d'Epoca, ma è davvero bello rivederli qua. Imbarcazione del 1982 del cantiere Manu Yacht, un progetto di Luca Brenta. C'è anche un amico a quattro zampe sulla nave, Leon Pancaldo, e questo è il loro saluto. Amici della Leon Pancaldo.
Come avete potuto sentire, un applauso speciale è stato dedicato a Boe, il Golden Retriever che ha fatto parte dell'equipaggio durante la regata. Buongiorno, siamo qui in compagnia di Stefano, che ha da qualche giorno vissuto l'esperienza della regata a bordo della Leon Pancaldo. Cosa ci racconti di questa esperienza?
È stata un'esperienza bellissima, perché il timone, guidare la barca per un'ora non è facile, ma è stato bellissimo, è una buona esperienza. Mi sono divertito moltissimo.
Avevi già fatto esperienze di navigazione a vela?
No, a vela no, ma con Moby Dick e con Alfio sì, 2 o 3 volte sono andato. Però non è la stessa cosa di andare in barca a vela, è di molto diverso, più divertente barca a vela.
Radio Redancia.
Radio Redancia.
Giulio, ci vuoi raccontare qualcosa di questa esperienza sulla Leon Pancaldo?
Sì, era stata una bella navigazione, partiti comunque da qua Mioglia alle 6 del mattino e imbarcati quindi alle 8, quindi è stata una sveglia piuttosto mattutina. E poi da lì ci siamo mossi e abbiamo tagliato i nodi dal porto di Porto Maurizio, appunto in Imperia, e siamo finiti, diciamo, abbiamo fatto un percorso piuttosto lungo di 6 ore, in cui poi abbiamo provato un po' di esperienze, insomma, nel limite del possibile, come la navigazione col timone, anche se io non sono molto pratico, quindi è stato più Stefano che ha trainato tutto e è riuscito a fare anche un bel tratto. Io dovrei prima fare un corso perché non sono molto pratica alla vela, e quindi poi niente, comunque è stata veramente un'esperienza mozzafiato, proprio perché avevamo anche questa bella giornata con il mare abbastanza piatto e quindi un tempo, una navigazione tranquilla, esposta al paesaggio, un paesaggio veramente come solo quelli della Liguria, anche dell'altra riviera ci sanno offrire, quindi non è stata un'esperienza molto bella, perché poi siamo arrivati al porto di Varazze, si è chiusa la giornata praticamente con l'aiuto, poi siamo stati un po' guidati nell'attracco finale e quindi, ma comunque c'era anche il modo di riposare in cabina, e quindi abbiamo usufruito anche di questo mediamente.
Vi ringraziamo per l'ascolto, vi diamo appuntamento al prossimo podcast di Radio Redancia.
Dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, gioca con l'ombra d'un cortile. Due gendarmi vennero in sella con le...
Radio Redancia.